Bene. Allora riprendiamo dopo la pausa estiva, riprendiamo per l'undicesimo anno questa iniziativa Una Chiesa più voce. E la riprendiamo facendo memoria di quanti in questi anni abbiamo incontrato, ascoltato e che ci hanno aiutato a crescere sul piano umano, della conoscenza, sul piano della fede, anche in confronto con altri modi di credere e di vivere. E da qui sono passate tantissime persone. Calcolate che facciamo più o meno 10, a volte 11 incontri all'anno, potete immaginare. Ma vorrei questa sera, ecco, ricordare, fare memoria in modo particolare, ovviamente salutando e ringraziando Francesca Bennati, alcuni di voi conoscono bene, altri hanno modo questa sera di ascoltarne il racconto dell'esperienza che ha fatto. Ecco, vorrei fare memoria in modo particolare di un prete 91enne, Don Federico Debora, di Genova. I funerali sono stati celebrati ieri mattina alle 9:30. Io sono passato mercoledì pomeriggio in comunità di San Benedetto il Porto. Questo prete ha accolto nella sua casa parrocchiale Don Andrea Gallo e lo ha accolto, lo ha sostenuto, lo ha incoraggiato. Conosciamo bene Don Andrea Gallo, è venuto due volte a incontrarci. E dico un prete coraggioso, direi un santo, perché è umile, semplice, coraggioso perché dopo qualche tempo che Don Andrea Gallo cominciava a inserirsi lì ad accogliere i primi tossici, le prostitute, eccetera, dalla curia gli telefonano dicendo mandalo via. E lui ha detto venite voi a mandarlo via. Se n'è andato quando è mancato, qualche anno fa. Questo dice molto di questo prete. E allora vorrei, ricordando appunto, anche se qualcuno di voi del resto l'ha incontrato e conosciuto in quella casa, in quella chiesa di San Benedetto, vorrei che avessimo un ricordo proprio riconoscente, particolare per lui e anche per Don Andrea, per tutte quelle persone che non ci sono più ma che ci hanno comunque sostenuti nel nostro cammino. E questa sera, ecco, abbiamo piacere, no? E anche la fortuna di ascoltare Francesca Bennati, che è originaria del Chiappo Superiore, qui c'è anche il parroco, questo benvenuto. E benvenuto a tutti, bentornati, perlomeno quelli che da tanto tempo seguono queste serate. Dicevo, è biellese, ha 27 o 28 già ormai, 27 anni. Dopo una laurea in filosofia, una supplenza a scuola, convinta che la sua strada fosse quella dell'insegnamento, ha deciso di fare un'esperienza che le ha cambiato la vita. Sentiremo come ti ha cambiato la vita. Dopo l'anno di volontariato ad Atene, e qui, no, anche a nome di Caritas, in collaborazione con Libera Iella, per raccontarci questa esperienza, il progetto che pochi noi conoscono, Caschi Bianchi, si fonda sull'eredità lasciata dagli obiettori di coscienza. Ricordate, anni fa c'erano gli obiettori, facevano l'anno di volontariato, sostenendo questi temi della pace, della giustizia, dell'accoglienza, eccetera. Ecco, ci racconterai di te, ma anche ci spiegherai chi sono questi caschi bianchi, no? Caritas italiana, caschi bianchi, così ne sapremo qualcosa di più, sappiamo anche capire le motivazioni che ha spinto Francesca a fare questa scelta. Grazie e buon ascolto.
Buonasera, innanzitutto grazie Don Mario per avermi invitata a parlare della mia esperienza e ringrazio anche Caritas e Libera per aver collaborato all'organizzazione di questa serata. Sono tornata da 2 settimane, quindi devo ancora rielaborare un po' bene questo mio anno. Allora, una premessa, appunto, la mia esperienza è stata appunto servizio civile, quindi servizio civile nazionale, come tutti gli altri progetti che si fanno in Italia, però nella parentesi all'estero. Il servizio civile nasce come servizio allo Stato di difesa della patria, però difesa pacifica. Perché all'estero? Perché difendere la difesa della patria vuol dire andare a contribuire a costruire all'estero le condizioni per la pace, per lo sviluppo di altri territori, per prevenire le cause di conflitti e tensioni che ci possono essere con il nostro paese. Questo è un po' il senso del servizio civile nazionale all'estero. Poi c'è anche tutto l'aspetto dell'opportunità di crescita personale, professionale per chi lo fa e poi anche di ritorno, di restituzione nel proprio territorio di quello che si è visto, che si è conosciuto fuori. Io ho partecipato al progetto di Caritas Italiana a Caschi Bianchi, è un progetto che prevede tante destinazioni. Io ho scelto la Grecia, ma c'erano anche altre destinazioni in Europa, nei Balcani, ce n'erano in Asia e in Africa. Quindi secondo me è un'opportunità, soprattutto per i ragazzi che vedo qua, è un'opportunità forte, importante. Quindi perché l'ho scelta? L'anno scorso io ho sempre fatto un po' di volontariato, sono sempre interessata di migrazioni, accoglienza. Da qualche anno, in collaborazione con Libera e Caritas, portavo dei laboratori nelle scuole medie e superiori per parlare del fenomeno delle migrazioni e poi avevo il desiderio di fare un'esperienza all'estero di volontariato. E così l'anno scorso ho partecipato a un corso organizzato da un'associazione che collabora con Caritas Italiana e era un corso per formare i giovani alle nuove strategie per combattere la povertà e quindi durante questo corso ci hanno portato a vedere alcune realtà innovative un po' in Italia e un po' all'estero. E tra queste visite studio siamo stati un weekend ad Atene dove ho conosciuto la realtà di Caritas e ho subito sentito che quello era il posto dove dovevo tornare, non ho avuto dubbi. Così sono tornata a casa e ho fatto domanda per il bando e ho fatto il colloquio e niente, sono stata selezionata e il 27 ottobre dell'anno scorso sono partita per Atene. Allora, io ho raccolto un po' di foto che vorrei farvi vedere e vorrei raccontarvi un po', a partire dalle persone che ho incontrato, le situazioni che ho vissuto e i problemi che ci sono in Grecia, ad Atene. Il mio servizio è stato principalmente a contatto con i migranti e quindi le storie sono un po' dure. Allora, innanzitutto la prima persona di cui vorrei parlarvi è la mia collega di servizio civile, perché allora, si chiama Ornella, è stata la mia compagna di viaggio perché siamo partite insieme, abbiamo vissuto insieme nello stesso appartamento, abbiamo fatto lo stesso servizio, abbiamo condiviso il tempo libero, i viaggi, tutto in simbiosi. E volevo parlare anche di lei perché, cioè non solo perché è stata la mia compagna senza la quale forse non avrei superato certi momenti di tensione, ma anche perché lei ha una storia particolare, è albanese, ha 29 anni, è nata in Albania e con le migrazioni degli anni 90, a 8 anni in barcone è arrivata in Italia, in Puglia, dove vive tuttora, e la sua storia ha influenzato comunque tutto il servizio civile perché comunque ancora oggi essere albanese, l'albanese è uno stereotipo e anche andare all'inizio per semplicemente per poter fare i documenti per l'affitto della casa, quando ci presentavamo negli uffici con la carta d'identità, a lei dicevano tu sei nata in Albania quindi non sei una cittadina europea, questi documenti non si possono fare, bisogna fare delle carte in più. Oppure quando, cosa che non era vero perché è una cittadinanza italiana, quindi tanto quanto me, o quando abbiamo fatto dei viaggi, siamo andati appunto in Albania in pullman e alla frontiera ci hanno fermato, io senza problemi, cioè abbiamo fatto il controllo, io senza problemi, e invece lei è stata controllata due volte, è stata la polizia greca, si è fatto la battutina, ma sei albanese, cioè, questo, insomma, questo essere uguali ma diversi è stata un po' la cifra di tutto il mio servizio civile, dopo mi spiegherò meglio. Comunque, quindi ci tenevo a partire da questa premessa. Allora, cosa abbiamo fatto ad Atene? Il nostro servizio è stato molto vario, abbiamo la mattina principalmente facevamo un lavoro più d'ufficio nella Caritas greca, Caritas Hellas, e abbiamo fatto lavori di raccolta dati, dossier, supporto alle attività di advocacy di Caritas Hellas, partecipazione a seminari, sia sulla crisi economica che sulla crisi dei migranti. E poi abbiamo fatto un po' di tutto, abbiamo seguito Caritas Atene che sta creando dei centri di ascolto così come ci sono da noi, abbiamo accolto delegazioni italiane di Caritas in visita per dei gemellaggi e così via, con tutte le difficoltà del caso perché in Grecia i cattolici sono molto pochi e quindi anche per Caritas è molto difficile portare avanti le sue attività. E poi al pomeriggio eravamo sempre a far servizio in questo posto che è il posto che un po' mi ha preso il cuore e lo prende un po' tutti quelli che ci vanno, e che si chiama Neos Cosmos Social House, è una casa, questo è l'ingresso, si trova in un quartiere periferico di Atene ma abbastanza vicino al centro, e è stata fondata nel 2014 da Caritas Italiana, era un edificio appartenente all'Annunziatura, il nunzio è l'ambasciatore del Vaticano all'estero, quindi aveva di proprietà questo edificio e Caritas Italiana gli ha proposto di ristrutturarlo per creare un centro pastorale per le famiglie, come punto di riferimento per le famiglie di Atene in difficoltà per la crisi. Però l'anno dopo, nel 2015, è scoppiata la crisi migratoria e così subito Neos Kosmos è diventato una casa che ha iniziato ad accogliere i migranti di passaggio che arrivavano dalla Turchia e si fermavano del tempo in Grecia per poi ripartire attraverso la rotta balcanica, attraverso i Balcani, per raggiungere la Germania. Quando allora la Germania aveva dichiarato che avrebbe accolto 1 milione di siriani e quindi questo ha portato un grosso flusso migratorio. E quindi questa è la casa, il salone, le stanze, la cucina e la stanza dei bambini. La cosa che caratterizza questa casa è che non è un centro di accoglienza come possiamo pensare, è una casa con una vita comunitaria dove si fanno la riunione di condominio ogni settimana, dove si cucina, la cucina è comune, si cucina tutti insieme, si condividono delle attività, si prende cura dei bambini. Quindi c'è un posto accogliente, una famiglia e io e Ornella fin da subito abbiamo cominciato a fare parte di questa famiglia. Un carrellato di foto. Quindi cosa facevamo io e Ornella a Neos Kosmos? Un po' di tutto. Qualsiasi cosa per aiutare lo staff nella gestione di questa casa. Premetto. Attualmente Neos Kosmos non lavora più, diciamo, per ospitare i migranti che temporaneamente i migranti che passano, perché dal 2016 con la chiusura delle frontiere e il patto tra Europa e Turchia i migranti non sono più di passaggio. Cosa vuol dire? Che fino al 2016 i migranti arrivavano dalla Turchia per passare a piedi e arrivare al nord Europa, ma il confine Grecia e Macedonia è stato chiuso, quindi non si può più passare a piedi. E in più dal 2016 sono finiti i programmi di ricollocamento, vale a dire che quando un migrante arriva, fino ad allora, quando un migrante arrivava in Grecia e faceva la richiesta d'asilo, secondo il programma di ricollocamento europeo sarebbe stato ricollocato in un altro paese, quindi ogni paese europeo doveva accogliere una quota di migranti. Dal 2016 questo non è più possibile, quindi tutti i migranti che arrivano in Grecia sono obbligati a presentare la richiesta d'asilo in Grecia e sono obbligati a restarci. La Grecia, che come sapete è in piena crisi economica, dove non c'è neanche lavoro per i greci, quindi tantomeno per degli stranieri. Questo è un po' il paradosso delle politiche migratorie. Quindi l'obiettivo di questa casa oggi è quello di aiutare le persone che accoglie a provare a integrarsi nel tessuto sociale greco, a imparare la lingua, a imparare un lavoro e a cercare di trovare un lavoro per inserirsi. Gli arrivi dalla Turchia sono diminuiti moltissimo, quindi non ci sono più grossi flussi, ma c'è il problema di integrare chi adesso è in Grecia. Quindi le attività che abbiamo fatto noi a Neos Kosmos erano un po' queste, quelle di cercare di aiutare adulti e bambini a integrarsi. Quindi niente, questa è la stanza dei bambini, abbiamo fatto attività con i bambini, giochi, attività strutturate e non. Questa stanza tra l'altro è stata ristrutturata grazie a una donazione di Caritas Germania ed è stata... e i giochi sono tutti donati dai greci, dalla gente. I bambini sono per la maggior parte siriani, qualcuno palestinese, qualcuno dal Congo, qualcuno dall'Eritrea. Questa immagine è molto bella, questo signore anziano si chiama Signor Claude e anche lui è ospitato a Neos Cosmos. Lui è libanese, però ha sposato una signora greca, quindi vive in Grecia, e da quando è rimasto vedovo è ospitato a Neos Cosmos, dove lui dice: mi sento rinato perché vivo in una famiglia, non sono da solo e soprattutto ci sono i bambini che lo tengono attivo. E lui dice: mi piace tanto che i bambini mi chiamano Amu, che in arabo vuol dire zio, ma con un'accezione di prestigio, e quindi si sente nonno di questi bambini, ma un nonno verso cui i bambini portano rispetto e ascolto. E questa attività, il signor Claude qualche volta raccontava le fiabe ai bambini, ed era, insomma, è stata una scena di vita familiare così bella. Poi abbiamo fatto un po' di attività in giardino, abbiamo avuto un finanziamento dalla Chiesa Valdese, è un progetto scritto dall'Associazione degli Agronomi Senza Frontiere per fare delle attività in giardino, attività di educazione rispetto all'ambiente. Ci abbiamo provato, perché poi ogni tanto loro sradicavano qualche pianta dal giardino. E anche con gli adulti, con i genitori che gli insegnavano a piantare. Lei è una ragazza palestinese, bellissima. Poi abbiamo fatto siamo andati a pulire le strade, a raccogliere la spazzatura dalle strade, come educazione all'ambiente, al riciclo. Abbiamo fatto le gite dagli asinelli. Anche organizzare queste cose non era semplice, nel senso che quando si chiamavano anche abbiamo chiamato questa struttura per gli asinelli, allora quando dici che sei porti in gita dei bambini da immigrati, profughi, ogni tanto si storceva il naso. Questa è la gita del giardino botanico. Vabbè, queste sono, insomma, attività con i bambini. Questa attività in particolare volevo raccontarvela perché nel fare cooperazione spesso si pensa ad attività di integrazione per i bambini e per gli adulti, e si dimentica sempre degli adolescenti. E così a Neos Cosmos ci sono 3 adolescenti, anzi sono partiti la settimana scorsa, me l'ha detto il loro papà, e sono palestinesi, questo ragazzo che si chiama Issa e le due sorelle, Mashda e Zena, una delle due ragazze che è passata prima nelle foto, hanno tra i 13 e i 14 anni. E niente, abbiamo deciso di provare a fare un laboratorio con loro per cercare di dare loro uno spazio per provare ad esprimersi, perché tutti i bambini migranti, per una legge dell'anno scorso, del governo greco, possono essere iscritti a scuola, nella scuola pubblica, anche se la loro posizione non è ancora stata regolarizzata, però ovviamente più sono grandi più fanno fatica, perché non capiscono la lingua, non riescono a creare amicizie con i compagni, ci sono un sacco di barriere culturali, e quindi abbiamo pensato di organizzare un'attività per dar loro uno spazio in cui cercare di esprimersi, lavorare sulla loro personalità, sulle loro passioni, insomma cercare di stimolarli nonostante della loro condizione di estrema precarietà, perché sono allo Cosmos, le famiglie vivono in delle stanze, cioè non è una vita stabile, e questo crea molto scompenso. E niente, quindi è stata una bella attività perché attraverso questi giochi loro hanno espresso un po' quali sono i loro desideri, le loro passioni, le abbiamo scritte sul cartellone in cui abbiamo fatto la forma del loro corpo, e quindi riporto sempre con orgoglio questo braccio di Mashda, in cui lei dove voleva dire qual era il suo desiderio, il suo sogno per il futuro, allora doveva scriverne uno e non sapeva se scegliere o che vuole diventare una parrucchiera, oppure che, come c'è scritto qua, il sogno della mia vita è vedere la Palestina libera e tornare indietro a vivere con il mio amato popolo. Niente, questo è Neos Cosmos. Vicino a Neos Cosmos c'è la chiesa armena di la chiesa cattolica armena di Atene, che collabora con Neos Cosmos. Lui è padre Joseph, il vescovo della chiesa cattolica armena di Atene, e presidente di Caritas Armena, che collabora con Caritas Atene, Caritas Hellas, eccetera. Ma la particolarità di padre Joseph è che nella sua casa parrocchiale ospita dei ragazzi siriani, che a differenza delle famiglie di Neos Cosmos sono ad Atene illegalmente, nel senso che loro quando sono arrivati in Grecia non hanno fatto la richiesta d'asilo, perché vorrebbero proseguire nel nord Europa, e invece facendo la richiesta d'asilo si è obbligati a restare in Grecia. Molti di loro hanno famiglia nel nord Europa o vogliono un futuro migliore di quello che la Grecia può offrire, e quindi si fermano da padre Joseph e cercano poi di ripartire illegalmente, sempre per arrivare nel nord Europa. Sono tutti cattolici, cristiani, qualche ortodosso, provenienti dalla Siria, e che conoscevano già padre Joseph, che prima era vescovo ad Aleppo, e quindi attraverso i contatti fanno, venendo in Grecia, di trovare rifugio da lui. Quindi, con i ragazzi questi sono tutti ragazzi più o meno tra i 18 e i 30 anni, e con loro abbiamo vissuto veramente dei miei bei momenti, nel senso che questo per esempio è la cena comune, nel senso, ogni venerdì sera si faceva una cena a cui partecipavano tutti i ragazzi ospitati da padre Joseph e tutte le famiglie di Neos Cosmos. E prima di iniziare si faceva una preghiera per la pace, una persona di religione musulmana diceva una preghiera musulmana, e un ragazzo siriano cristiano diceva il Padre Nostro, sempre in arabo, e poi si cenava tutti insieme, perché è una cosa bella, ma comunque è molto difficile la convivenza tra religioni diverse. Anche lì non è stato, ci sono state tante tensioni per differenze religiose, differenze culturali, e quindi insomma la cena comune era un bel momento per stare bene tutti insieme. E tutte le cene comuni poi si facevano i balli siriani, che adesso vi faccio vedere. Queste sono cene. Queste sono delle foto dei balli. Vi faccio vedere un ballo vero. No, che non è questo, scusatemi. Sì, è questo. Questo qua. primo ragazzo della fila, quello che balla, si chiama Murad, e lui era il maestro di ballo, ha insegnato i balli anche a tutti noi e abbiamo partito poi a marzo, ma nonostante questo abbiamo continuato tutti i venerdì a fare questo ballo e ogni tanto a chiamarlo in diretta per fargli vedere che proseguivamo la questa tradizione. E il ballo viene da un villaggio curdo nel nord-est della Siria, perché in quel periodo da padre Joseph c'erano tanti ragazzi di quella zona. Poi è sempre tutto, dura 7 minuti così, da ballare è abbastanza sfiancante. E niente, poi da padre Joseph non facevamo delle attività in particolari, però abbiamo sviluppato una bella amicizia con i ragazzi. Qua per esempio abbiamo cucinato insieme, si prendeva il tè, si giocava a carte, perché purtroppo essendo lì illegalmente non avevano nulla da fare tutto il giorno e quindi facevamo compagnia finché non partivano, e pranzavamo insieme. E lezioni di inglese, il mio inglese è peggiorato drasticamente a forza di parlare con loro, però ho imparato due parole di arabo, insomma si è trovato un modo di comunicare. E di loro vorrei spiegarmi meglio. Allora, per esempio, lui si chiama Jacob, cosa vuol dire essere illegalmente, stare illegalmente e partire illegalmente? Vuol dire che appunto per non doversi fermare in Grecia, loro cercavano di partire illegalmente, il che vuol dire cercare di... Allora, la questione è questa. Loro arrivano con un passaporto siriano, ma per poter viaggiare serve il visto sul passaporto, che non viene rilasciato. Molti di loro partono perché i ragazzi siriani, perché in Siria dovrebbero arruolarsi nell'esercito, la leva militare obbligatoria e non si sa per quanti anni. Quindi loro dicono non voglio arruolarmi, non voglio combattere una guerra per non si sa bene chi, vorrei come qualsiasi altro ragazzo della mia età studiare, laurearmi, fare il lavoro che mi piace, vorrei non rischiare la pelle, quindi cercano di arrivare in Europa. Non lo possono fare legalmente perché non viene rilasciato loro un visto sul passaporto e quindi sono costretti a farlo illegalmente, quindi arrivando chiedendo un passaggio dalla Siria per arrivare in Turchia, solitamente si arriva a Istanbul, da Istanbul si viene portati sulla costa turca dai trafficanti, si viene tenuti in un albergo, in un appartamento, da qualche parte, finché non si crea un gruppetto di persone per partire. Questo gruppetto viene imbarcato dalle coste turche e mandato in Grecia. Il viaggio dalla costa turca alle prime isole greche dura solo 2 ore, quindi è meno pericoloso che non la rotta dalla Libia a Lampedusa. E una volta che si arriva in Grecia, i ragazzi siriani che non vogliono rimanere in Grecia cercano di eludere i controlli, arrivare ad Atene, e una volta arrivati ad Atene cercano un altro trafficante a cui chiedere un passaporto per poter prendere un aereo e arrivare in un paese del nord Europa. Il passaporto solitamente è un passaporto rubato, quelli fatti a mano sono facilmente riconoscibili dalla polizia. E quindi Jacob ha cercato in centro ad Atene. Atene è una città fatta al contrario, il centro è degradato e la periferia è più bellina, diciamo. E quindi Jacob è andato in centro, ha cercato un trafficante che non è difficile da trovare, gli ha pagato alla lasciato una somma di ben 4.000 euro che viene data non direttamente al trafficante ma a, a una terza persona che fa da garante. Il trafficante si impegna a trovare un passaporto per Yaku, quindi tra quelli rubati un passaporto che il cui proprietario assomigli il più possibile a Yaku. Quando il passaporto è pronto, il trafficante chiama Jacob e gli dice: bene, adesso parti. Ma ci sono state scene in cui magari eravamo in chiesa armena a giocare a carte e uno dei ragazzi si alza e dice: ciao, io vado. Dove? In Svezia, ciao. Queste erano scene comuni. E niente, quindi Jacob durante tutto l'anno ha aspettato queste benedette chiamate del trafficante, andava in aeroporto e faceva i controlli come tutti gli altri e puntualmente la polizia lo riconosceva. Faccio il caso di Jacob, ma è stato il caso di tutti i ragazzi siriani che sono stati ospitati da padre Joseph. Quindi venivano riconosciuti, venivano fermati, il documento veniva sequestrato e loro venivano invitati a uscire dall'aeroporto. E quindi cominciava questo gioco, cioè loro così andavano avanti a provarci, finché poi per un motivo o per l'altro riuscivano a salire sull'aereo ed arrivare a destinazione. E una volta arrivati a destinazione la persona garante passa i soldi al trafficante e il viaggio è fatto, quindi vuol dire che non devono pagare 4.000 euro ogni volta per fortuna, ma insomma soddisfatti e rimborsati la formula. E niente, questo gioco... Cioè molti l'hanno preso sul ridere, per esempio Murat, adesso vi faccio vedere la foto, una volta ha provato a viaggiare ed è stato fermato, però ha voluto renderci partecipi del suo tentativo facendo una diretta Facebook dell'intero passaggio in aeroporto, passaggio di controlli quando è stato fermato dalla polizia, mettendola sul ridere. Un altro così per segno di protesta ci è andato in pigiama in aeroporto. Insomma, più o meno ci provano in una media dalle 12 alle 20 volte, fino a che non partono. Jacob ha provato anche dalle isole, da Mykonos, da Santorini. Infatti lo prendevamo in giro, dicevamo: tu sì che sei un turista, te le sei fatte tutte le isole. Però sulle isole, quando veniva fermato, veniva anche arrestato. Quando insomma stava in carcere qualche giorno e tornava più afflitto di prima perché voleva raggiungere i suoi genitori e non ci riusciva. Niente, comunque la cosa bella è stata che quando io e Ornella siamo arrivate abbiamo detto a tutti i ragazzi: noi non finiamo il servizio civile se non vi vediamo partire tutti quanti. E effettivamente sono partiti tutti poco per volta, mancava solo più lui. E quando sono tornata a casa, prima di tornare a casa sono stata 3 giorni a Roma in Caritas Italiana per fare diciamo una 3 giorni conclusiva di rielaborazione della mia esperienza. E insomma il terzo giorno, mentre andavo in stazione a Roma Termini, Jacob mi scrive e mi dice: ce l'ho fatta anch'io. E quindi il mio servizio civile si è proprio chiuso, il cerchio si è chiuso. Questo invece Murad è il ragazzo, il maestro di ballo, quello sulla destra, che per cercare di fingersi occidentale e non farsi beccare dalla polizia in aeroporto si è tinto i capelli di biondo. Era abbastanza imbarazzante. Comunque, sì, vabbè, noi l'abbiamo messa a sorridere, però io trovo che, e questa è una riflessione più profonda che mi porto dietro dal servizio civile, che questo giochino del doverci provare per andare in aeroporto è estremamente umiliante. È umiliante perché io e Murad abbiamo la stessa età, ma io perché ho una carta d'identità italiana posso decidere di partire, fare il servizio civile, andare in Grecia, tornare e costruire il mio futuro. Lui perché ha un passaporto siriano non lo può fare. Perché? E il ricordo penso che più riassumo il mio servizio civile, la mia indignazione per questo è quando un ragazzo siriano, gli avevano fatto una carta d'identità italiana che era chiaramente mal fatta, dovevo essere far parte della polizia aeroportuale per rendermi conto che era una carta d'identità mal fatta, però lui mi chiese lo stesso di confrontarla con la mia e mi sono sentita in imbarazzo perché io non ho fatto niente per avere una carta d'identità italiana per poter viaggiare liberamente e lui deve ricorrere a questi metodi umiliante. Questo secondo me è un po' il senso di quello che ho visto. Un'altra storia che secondo me è significativa è... questa famiglia sempre di Al-Tanshi, del villaggio curdo delle danze siriane, sono arrivati tutti insieme ad Atene, però poi la mamma e la figlia sono partite sempre illegalmente con questo metodo. Qualche settimana dopo è partito il figlio, che ha 8 anni. È stato fatto viaggiare con una famiglia di Passer, una famiglia che si prende anche loro la bellezza di 4.000 euro per far viaggiare il figlio e farlo passare come proprio figlio. Dopodiché il padre, Dani, non aveva altri soldi da spendere per i trafficanti. Considerate che per fare questi viaggi le famiglie si indebitano, vendono tutto quello che hanno a casa, insomma si cerca di racimolare i risparmi di una vita, non è che si soldi, insomma si fa di tutto per avere un futuro migliore. E, insomma, Dani non aveva più soldi e quindi ha fatto richiesta di ricongiungimento familiare, che è un'opzione che i migranti possono fare, cioè quando il coniuge si trova in un altro paese si può chiedere al governo di quel paese di, insomma, riunificare le famiglie. Quindi Dani ha fatto così, è passato tanto tempo prima che i servizi greci in tutto questo sono abbastanza incompetenti perché non si sono trovati impreparati a gestire la situazione. Insomma, Dani ci ha messo un bel po', però alla fine anche lui a settembre ce l'ha fatta e quindi ci ha mandato la foto della famiglia che si è unita nuovamente e quindi pronta per cominciare una nuova vita. Loro sono in... non mi ricordo se in Olanda o in Belgio, però i paesi sono quelli, Olanda, Belgio, Germania, Svezia, proprio in Inghilterra. Niente, vabbè, no. Ho tante foto, ma forse fare una selezione. Queste ve le faccio scorrere velocemente. Questi sono i volontari che sono passati quest'estate, ci sono stati tanti giovani che sono passati, e non tanto per fare questa cosa a Neos Cosmos, ma penso che sia più l'arricchimento che viene dal fare questa esperienza che non quello che si dona agli altri. Questi erano dei giocolieri che hanno fatto divertire un po' i bambini a Neos Cosmos. È stato molto bello, ha portato un po' di colore, un po' di diversità. Questa volontaria, quando andava a giocare a carte con i ragazzi, non so come, giocavano a carte, ma lei parlava in italiano, loro rispondevano in arabo, io non so come si capissero. Ma alla fine Jacob ha imparato l'italiano e una delle volte che ha provato ad andare in aeroporto ha detto alla polizia che l'ha fermato, no, io sono italiano, ha risposto a tutte le domande in italiano, quindi vabbè, quando ho delle sciocchezze poi invece queste sono importanti. E poi questi momenti erano molto belli perché... Una cosa che dico sempre parlando del servizio civile è che quando sei migranti, quando sei lasciato casa propria, le relazioni sono la ricchezza più grande che si possa avere. Quindi cioè, questo stare insieme, questo stare in famiglia era la ricchezza più grande per riempire un po' insomma, il vuoto dell'essere migrante, dell'essere in viaggio, dell'essere precario e di non avere un futuro certo davanti a sé. Questo era molto importante. L'ultima cosa che volevo dire, il capitolo più doloroso, ho fatto un viaggio alle isole di Lesbo e Chios, che sono due delle cinque isole della Grecia che ospitano gli hotspot. Gli hotspot sono i centri di riconoscimento dei migranti che arrivano via mare. Era un viaggio per così raccogliere del materiale, delle testimonianze su quello che succede negli hotspot, perché in Grecia appunto i migranti che arrivano via mare vengono, questa si chiama Skalas Sikiminias, si trova nell'isola di Lesbo ed è la spiaggia in cui arrivano, sull'isola di Lesbo arrivano i migranti. Io e Ornella eravamo andati lì per caso per così andare al mare e invece abbiamo proprio incontrato la scena di militari che avevano appena soccorso dei migranti arrivati con un barcone, caricati sul camion, portati direttamente all'hotspot, che quello di Lesbo si presenta così. Qui i migranti devono fare la procedura di richiesta d'asilo e da qui non se ne vanno finché non è conclusa e ci vanno dai 6 mesi a un anno e mezzo, se non 2. Quindi il problema di quando sono state chiuse le frontiere è stato fatto l'accordo con la Turchia con cui l'Europa si impegna in cambio che la Turchia si tenga il più possibile i migranti in casa di lasciarti 6 miliardi di euro. Niente, qualcuno comunque arriva lo stesso. Comunque da questo accordo i flussi sono calati, però nonostante tutto attualmente nelle isole sono bloccati 13.000 migranti, mentre i campi profughi degli hotspot hanno una capacità di 5.000 persone. Quindi questo per dirvi che questo è l'hotspot principale, quello di Lesbo, si chiama Moria, dalla località in cui si trova. L'hotspot ha una capacità di 1.500 persone, attualmente ce ne vivono 8.000. Qui quando siamo arrivati abbiamo incontrato dei curdi che avevano fatto armi e bagagli e stavano in mezzo alla strada, se ne stavano andando perché se ne erano appena fatti a botte, perché ovviamente in un campo profughi di 8.000 persone con persone da nazionalità diverse, etnie diverse, religioni diverse, che si vive nelle tende per terra, è chiaro che la tensione naturalmente alle stelle. Questo è l'ingresso della parte esterna all'hotspot dove praticamente la maggior parte dei migranti vive. Questo è il campo, quello che vedono i bambini tutti i giorni è questo. Nel campo le condizioni sono quelle che sono, cioè la gente vive nelle tende, quindi d'inverno comunque fa freddo, mangiano così. Le condizioni igieniche ovviamente sono scarse, ci sono dei bagni comuni pochi per tutta la gente che sta nei campi. I pasti vengono distribuiti 3 volte al giorno, quindi questo significa fare 3 ore di coda 3 volte al giorno. Se sei un genitore singolo non so dove metti i figli in quelle ore di coda che fai, perché poi insomma lasciate andare, poi non sono ovviamente un campo, non è un posto sicuro perché si sta in così tante persone tutte insieme, per le donne è impossibile andare in bagno alla sera, le cure mediche non esistono, dovrebbero essere portati in ospedale a fare le cure che di cui necessitano, ma ovviamente in queste condizioni è impossibile. In più non hanno il supporto legale che spetterebbe loro di diritto per poter affrontare i colloqui per la procedura d'asilo. Non ci sono attività da fare nel campo, cioè queste sono le condizioni, insomma. Questi uomini, gli uomini sono, li abbiamo fotografati perché poi sono alla fine la categoria più sfortunata, nel senso che poi quando ultimamente il governo greco emanato un decreto con cui si dice che le persone più vulnerabili hanno diritto di essere trasferite prima sul continente, vicino a strutture, ospedali, insomma, strutture che possano fornire loro i servizi di cui hanno bisogno. Gli uomini che stanno bene, non hanno nessun problema, sono la categoria più sfortunata perché tutte le categorie vulnerabili passano loro davanti e questi signori hanno bloccato lì da 2 anni e non vedono la possibilità di uscirne, a passare le loro giornate così, in mezzo ai campi d'ulivo. Questa è una mega tenda, con centinaia di posti letto per persone che dormono così, una attaccata all'altra. Lui nel campo di Chios ci ha fatto da interprete, ci ha scortato un po' per il campo e siccome era stato in Italia per tanti anni, poi è stato espulso, non abbiamo capito bene, è egiziano, allora ci ha scortato un po' per il campo, ci ha fatto incontrare le persone, ci ha fatto da interprete, ci ha spiegato un po' come funziona la vita nel campo. È stato anche brutto perché abbiamo quasi creato un'aspettativa in loro, nel senso che come ci hanno visto arrivare con la macchina fotografica, tutti hanno iniziato a tirarci per la manica e a chiederci fai una foto di qua, fai una foto di là, fate vedere al mondo in che schifo viviamo. Ed erano, siccome i giornalisti solitamente non possono entrare negli hotspot, e quindi loro ci hanno creato delle aspettative enormi perché continuavano a dire adesso loro fanno le foto e poi glielo dicono, vedete che qua chiude tutto. Quindi, cioè, insomma, è stato abbastanza brutto. Loro ci hanno seguite per tutto il tempo che siamo state lì. Chi fa il barbiere per tutto il campo, quindi si trova il modo di fare il barbiere lo stesso anche con niente. Loro, questi due bambini per esempio, i genitori ci raccontavano che ma in generale tutti i bambini più o meno hanno l'influenza costante e non si riesce a non c'è modo di, insomma, con delle condizioni in cui vivono non c'è modo di curarsi. Per di più in questo è il campo dell'isola di Chios, è in una zona in cui ci sono i ratti, i serpenti che entrano nelle tende alle persone, quindi condizioni. Questo ragazzo, il ragazzo sulla sinistra, lui per esempio aveva provato a organizzare attività di teatro con i bambini, ma lui è un migrante come tutti gli altri, però per cercare un po' di farsi passare il tempo, un po' di darsi dalla speranza, organizzava delle attività con i bambini, quindi è una di quelle poche persone che cerca di mantenere la positività all'interno dei campi. Loro sono una coppia afghana e ci hanno raccontato che lui ha la mia età e hanno 2 figli piccoli di 1 a 3 anni e lui a Kabul ha cominciato a lavorare come interprete per la NATO e quindi da lì ha cominciato a essere minacciato dai talebani e quindi è per questo che è partito e mi ha detto che mi ha detto non puoi capire cosa vuol dire vivere ogni giorno con la paura di non sapere se torni a casa o se torni a casa di trovare ancora la tua famiglia. E quindi hanno cominciato il viaggio, poi anche lì si cerca un trafficante che in qualche modo ti porta, ti dà un passaggio fino ai confini. E poi i confini, Afghani, Iran, Turchia. Sono le montagne, quindi si attraversano a piedi, spesso ai confini ci sono i cecchini che sparano i migranti per evitare che passino. E lui mi ha detto, io mi sono portato mio figlio a spalle sulle montagne, a un certo punto non lo sentivo più muovere, pensavo fosse morto congelato, però se lo dovessi rifare lo rifarei, preferisco far morire mio figlio congelato che vivere a Kabul nella paura. Lei è irachena e ha sposato un afghano e questo non è consentito in Iraq. Ha subito ostilità dalla sua famiglia e soprattutto i suoi figli sono apolidi. Così ha deciso di partire, stesso viaggio, e stessi rischi. Dalla Turchia alla Grecia ci ha messo 9 tentativi per arrivare in Grecia, 9 volte in barcone, qualche volta il barcone affondava, qualche volta venivano fermati dalla guardia costiera turca che li rimandava indietro e ha detto che di essere stata portata in carcere, lei col marito e i due figli, e che suo marito ha subito violenze da parte della polizia turca di fronte ai figli, e che durante una delle traversate in cui finalmente è riuscita ad arrivare in Grecia, sono stati salvati dalla guardia costiera greca e la gente si è agitata per essere salvata. E racconto, ha visto una ragazza 12enne morire schiacciata dalla gente. Ma anche lei mi ha detto, io lo rifarei per i miei figli, lo rifarei per dargli un futuro, lo rifarei. Quindi, cioè, con tutto il dolore del viaggio, io sono contenta. Ultimo, poi basta, questa la sua testimonianza ve la leggo. Questo per dire semplicemente una cosa, che di fronte a certe scelte, di fronte a certe situazioni, quello che ho imparato da quest'anno è: non possiamo giudicare cosa è giusto e cosa è sbagliato, cioè l'unica cosa che si può fare è ascoltare e rispettare le storie di tutti, non cercare di capire dove non si può capire. Concludo con lui, mi piace che non concludo con un messaggio di speranza, anzi, perché non penso ci sia molta speranza, però sono parole che hanno fatto riflettere molto me e Ornella. Ve la leggo, poi in realtà io ho chiesto a Don Mario di Ornella, abbiamo fatto un report da questa esperienza e è stato pubblicato sul sito di Caritas Italiana. E ho chiesto a Don Mario di stamparne qualche copia, quindi chi vuole se la può prendere, e un resoconto della situazione nei campi profughi con i dati e testimonianze. Volevo solo leggervi la sua, perché è stata qualcosa di importante. E lui dice così: mi chiamo Mohammed e ho 27 anni, la mia età. Ero studente universitario in Iraq, alla facoltà di scienze motorie. Sono partito nel 2014 a causa della guerra. La vita a Mosul era troppo pericolosa da quando la città è caduta in mano all'ISIS. Loro si proclamano musulmani, ma di fatto non lo sono. Torturano e uccidono la gente senza motivo. Per questo sono scappato a Baghdad. Ma anche là la vita era impossibile. Mi hanno arrestato 3 o 4 volte perché, siccome sono sunnita, credevano appartenessi a Daesh, all'ISIS. Ho passato 2 anni difficili a Baghdad, senza poter lavorare né continuare i miei studi. Mia sorella è un medico, ma non le hanno permesso di continuare a lavorare per via della religione. Ti rendi conto? I dottori lavorano per salvare le vite umane, a loro non interessa la religione o l'etnia. Invece un altro mio fratello, che è nella polizia, gli hanno permesso di continuare a lavorare. Tanto prima o poi morirà in qualche scontro a fuoco. Non potevo più reggere una vita simile. Così sono partito. Ho pagato $400 ai trafficanti per arrivare in Turchia. Erbil, Zako, Gaziantep e finalmente Smirne. Ho tentato la traversata in mare 9 volte. In alcune ci arrestava la polizia turca, in altre affondava la barca. Ci hanno affidato la guida della barca, ma nessuno di noi aveva visto il mare prima di allora. Nei vari tentativi ho visto morire 11 persone, di cui donne e bambini. Quando finalmente arrivai qui, mi diedero una tenda e mi dissero: cercati una sistemazione. Qui intendo l'hotspot di Chios. Ma come potevo trovare una sistemazione in mezzo al bosco o al container? Ok, ho pensato, forse per pochi giorni. Ma poi chiesi alla gente: da quanti giorni siete qua? Quanti giorni? Scoppiarono a ridere. Semmai quanti mesi? La vita qui è veramente dura. Ho fatto la tessera per i pasti, ma il cibo non è buono. Troppa gente butta il cibo, oppure prova a cucinarlo nuovamente. Ma non abbiamo cucine. Guarda come cuciniamo, con il fuoco. Vedi, siamo tornati al Neanderthal. Ma io non sto parlando per me. Sono appena arrivato, sono come un visitatore. Parlo invece per chi sta qui da mesi. Come fanno a resistere? Come fanno i bambini a reggere una vita simile? Loro non conoscono i rischi, giocano nel bosco, dove ci sono animali pericolosi. E non parlo di leoni, cose del genere, parlo di serpenti. La gente qui sta male. Ci sono persone che hanno ferite d'arma da fuoco, ma non hanno ricevuto cure. Perché sono ancora qui? Perché nessuno li porta in ospedale? Qui non posso lavorare. Ho sopportato 2 lunghi anni a Baghdad, per cui non posso resistere ancora. So fare tante cose. Per esempio faccio i tatuaggi, ma in Iraq non mi era permesso, perché è peccato. Qui invece potrei inventarmi qualcosa, posso fare qualunque lavoro, ma non è permesso. Inoltre, se vado in città non posso comunicare con nessuno, non so il greco. Eppure parlo 5 lingue, inglese, francese, turco, arabo e farsi. La vita qua è troppo dura. Siamo nervosi, lottiamo sempre tra noi. Dobbiamo scaricare la tensione, ma su chi la indirizziamo? Sulla polizia? Di certo non possiamo. Così ci azzuffiamo fra di noi, come animali. Ma credimi, ci vogliamo bene. Ieri, per esempio, c'è stata una lite per una partita di calcio. E oggi eravamo a mangiare tutti insieme. Non c'è odio, semplicemente dobbiamo sfogare la pressione che abbiamo dentro. Qua la vita è troppo dura, non si può resistere. Ci siamo imbarcati in un viaggio in mare rischiosissimo per scappare da una vita terribile. Allora dove dovremmo vivere? Ci rimanderanno indietro per morire al nostro paese o ci lasceranno morire qui? Non abbiamo alternative, solo 2 opzioni, morire là o morire qua. La gente qui muore, si picchia, cerca di suicidarsi. Vogliamo andarcene. Ma andare dove? La strada è chiusa. Non sto dicendo che è impossibile, sto dicendo non c'è modo. Nessuno nel mondo sa cosa succede qua. E nemmeno quello che succede al nostro paese. Potrei forse immaginarlo se te lo racconto, ma nessuno può darti un'idea reale di quello che abbiamo passato là. Se ti parlo di cadaveri per la strada, potrei forse figurarteli come in un film. Noi invece viviamo in un film di orrore reale. Ogni mattina, quando uscivo da scuola, vedevo cadaveri per la strada. Credimi, da bambini giocavamo coi cadaveri. Quando avevo 16 anni, spararono e uccisero una persona che stava camminando per strada dietro di me. Quindi, che cosa ne è della mia anima? Pensi che possa dimenticare? No, lo puoi vedere dai miei occhi. Danno l'impressione che io sia drogato, ma semplicemente non riesco a dormire. Durante il giorno cerchiamo di distrarci come possiamo, ma di notte non dormiamo, ricordiamo. Come posso dimenticare quando mi hanno ucciso un fratello? Gli hanno sparato alla testa, gli ho visto uscire gli occhi dalle orbite. Come posso dimenticare? Non posso. E non posso piangere, sono un uomo. Magari nella vostra cultura occidentale è normale che un uomo pianga, ma noi non possiamo. Noi non possiamo andare in 1000 pezzi, dobbiamo essere forti come una roccia. Questa è la mia vita. Sono nato nel 1992 e da quando ho aperto gli occhi al mondo ho solo visto guerra. Prima la guerra di Bush Senior nel 91, poi quella di Bush Junior nel 2003 e poi, senza interruzioni, l'esercito americano ha cominciato nel 2008 a combattere l'ISIS. Se qualcuno mi chiedesse qual è il senso della mia vita, posso rispondere con una sola parola: guerra. Mio padre è stato nell'esercito. Era un uomo duro, mi picchiava spesso, mi appendeva al tetto all'ingiù, finché la pressione del sangue non faceva scoppiare la testa. Ma sai una cosa? Io lo ringrazio. Perché se non mi avesse trattato così, non potrei sopportare una vita così dura. E comunque non penso che potrò sopportare ancora per molto. Non so se la mia voce arriverà a qualcuno, ma sto dicendo la verità e spero che qualcosa possa cambiare. Non per me. Se mi dovesse succedere qualcosa di male non importa, tanto non sono stato molto fortunato nella vita. Ma lo dico per gli altri. Voglio che escano fuori di qui, che abbiano un biglietto aereo e che abbiano un posto dove stare, una vita da vivere.
Grazie intanto per le cose che ci hai raccontato, cose tristi, cose brutte, che devono farci riflettere, perché Mentre raccontavi la storia di questi ragazzi, io rivivevo, come passavo i nomi dei richiedenti asilo, qui anche nel nostro biellese, quelli che ci sono qua, Regna, Ibrahim, Amadou, Joel, eccetera, che non hanno prospettive per il futuro, in quanto da un anno e mezzo anche loro aspettano le risposte, no? E non le danno più. Quindi non pensiamo che questi campi esistano soltanto altrove. Se non prendiamo coscienza di quello che sta avvenendo anche nella nostra nazione, probabilmente quella libertà e quel passaporto di cui dicevi, perché io posso, e l'altro passaporto perché il siriano non può. Ecco, questa riflessione la dobbiamo certamente fare. In secondo luogo, credo che il modo con cui ci hai raccontato queste cose veramente toccante, perché sa di sofferenza, di rabbia, di dolore, ma anche mescolato alla gioia, no? Raccontandoci momenti belli, il ballo, lo stare con gli altri ragazzi, con i giochi, eccetera. E questo è un aspetto che va considerato per coltivare appunto la speranza e portare, no, un po' di gioia, no, in queste vite che sono terribilmente segnate dal dolore. Noi conosciamo tanti ragazzi perché abbiamo avuto modo di accoglierli o di incontrarli, raccontare, ascoltare le loro storie, quindi è vissuto di questo. E allora davvero grazie anche a noi di tutti. Adesso però lasciamo, perché certamente dentro di noi sono nate delle domande, le facciamo, approfittiamo della presenza di Francesca, della sua capacità di comunicazione, per cui insomma, possiamo approfittarne, come ho detto, per ampliare un pochino la nostra curiosità, la nostra conoscenza. Un bel modo di vivere l'anno di volontariato, complimenti. Allora se qualcuno, bene, cominciano i giovani che andranno poi a sostituire.
Grazie per anche la presentazione. Volevo solo chiedere una cosa, ma qual è l'atmosfera che c'è intorno a queste persone? Paragonandola anche a quello che stiamo vivendo noi adesso in Italia, questo, tra virgolette, odio, paura verso queste persone che sembrano la causa di tutti i mali, di tutti i problemi che ci sono qua. Quindi io volevo sapere come le persone in Grecia la vedono questa situazione.
Raccogliamo qualche domanda così.
In Grecia non c'è lo stesso clima che c'è qua sicuramente. Il popolo greco è un popolo orgoglioso ma umile allo stesso tempo e con la memoria lunga, nel senso che per esempio Neos Kosmos si chiama, mi sono dimenticata di dirlo, si chiama così perché il quartiere si chiama Neos Kosmos, è un quartiere periferico ma comunque abbastanza vicino al centro, vicino all'Acropoli, per capirci. E perché si chiama così? Perché Nuovo Mondo vuol dire che è stato fondato da migranti, e ci sono diversi quartieri d'Atene che si chiamano, hanno questa parola davanti, Neos, che vuol dire nuovo, Nea Smirne, Nuova Smirne. Perché la Grecia ha una storia travagliatissima, nel Novecento c'è stata la fuga dei greci dalla Turchia Poi non solo, nel quartiere di Neos Cosmos, oltre ai migranti siriani, afghani che ci sono adesso, ci sono gli armeni, c'è una comunità di armeni che vive lì da tempo, anche loro sono migranti, molti albanesi, pieno di albanesi. Quindi sono quartieri che di fatto sono fortemente multiculturali. Certo, ci sono tensioni, c'è una parte di greci che vorrebbe, insomma, che sì, è ostile, ma molti altri, soprattutto nelle isole, per esempio nelle isole, mi hanno detto, cioè, noi non siamo ostili, siamo stanchi, nel senso che quando è scoppiata la crisi nel 2015 e c'è stato il grosso flusso di migranti, sono transitato quasi 1 milione di persone dalla Grecia, c'erano le tende in piazza, nella piazza del principale, nella piazza del Parlamento, e i greci lì hanno aperto la porta di casa e hanno ospitato la gente per 1, 2, 3 notti, gli hanno dato un pasto caldo. Gli abitanti delle isole mi hanno detto, noi siamo andati in mare a gennaio con gli stivaloni a tirar fuori la gente, perché dicono, cioè, i nostri bisnonni sono stati migranti nella Turchia, cioè noi non ci dimentichiamo, noi siamo un popolo accogliente, i greci sono un popolo accogliente, cioè l'accoglienza è sacrosanta, non so se è rimasto nel DNA, però è così, semplicemente sono stanchi perché dopo tutto quello che è successo con la crisi è forte, si sente e si vede tanto, molto di più di quanto possiamo immaginare, tanti in centro, ci sono tanti senza tetto, tanti, e quindi la gente semplicemente un po' è stanca e chiede al governo, chiede all'Europa di uscire da tutta questa situazione, però non è lo stesso, cioè non è un odio, una clima di tensione verso i migranti, così come c'è qua. Anzi, se posso aggiungere, io nonostante tutte le contraddizioni dei greci, io li ammiro, nel senso che non è gente che si piange addosso, che si lamenta. Cioè, la crisi è forte e la gente si rimbocca le maniche per tirare avanti. Insomma, non stiamo a dar la colpa al bianco, al verde, al blu, c'è gente che fa più lavori, che fa più lavori insieme, c'è chi lavora magari in una taverna o in un ufficio, finisce la giornata e si mette a fare il taxista, insomma, si fanno tanti sacrifici e sì, si dice sempre che i greci non sono meridionali, diciamo così, non hanno voglia di lavorare, al 15 di agosto sono tutti in vacanza nelle isole, sì, c'è lo stereotipo, però non è vero, cioè sono un popolo davvero di gente che si imbocca le mani, che non sta a piangersi addosso.
Io volevo chiederti, visto che hai parlato di come si sentono loro, di cosa tu hai provato durante quest'anno. Penso che tu abbia avuto magari emozioni molto contrastanti, nel senso che io nei tuoi panni magari mi sarei sentita impotente su certi aspetti ed aiuto dall'altra parte, quindi vorrei sapere come ti sei sentita tu.
Sì, impotente. Capito che insomma, sei come volontario, sei lì per stare con gli altri, per creare quelle relazioni di cui parlavo prima, non puoi cambiare la situazione degli altri, non puoi cambiare il fatto che io la carta d'identità ce l'ho e posso viaggiare e gli altri no, puoi stare insieme, poi questo, quindi sì, impotente, indignata, arrabbiata, frustrata, triste, però io continuo a dire che per me è stato un anno bellissimo, sono stata felicissima e ho vissuto tutto, tutto mille, tutto intenso, e cioè sono, mi sono arricchita di tante relazioni, i bambini, cioè bambini, è stata una cosa averceli tutti i giorni, bambini piccoli tutti i giorni con cui giocare, e poi sono bambini con cui non ti parli nella stessa lingua, alcuni di loro non parlano ancora niente perché c'è una confusione linguistica, però è stato tutto un dono enorme, una cosa non so, indescrivibile. Ora adesso devo un po' elaborare.
Pensi di fare altri, tra virgolette, viaggi, questo tipo di esperienze in altri posti e dove?
Sto meditando. Sì, vorrei fare un'altra esperienza e mi piacerebbe fare un altro progetto con Caritas che è simile, si chiama Corpi Civili di Pace, è un altro progetto finanziato dal governo e non è servizio civile, però ha le stesse modalità del servizio civile all'estero con Caritas. E, allora, volevo rifarlo in Grecia, ma il governo ha bocciato il progetto in Grecia. Quindi è rimasto a Sarajevo e siccome a Sarajevo ci sono stata e ci ho anche lasciato un pezzo di cuore perché è una città magica, quindi sto pensando di partecipare poi a questo progetto a Sarajevo, sempre di un anno, sui conflitti interculturali, interetnici, post-guerra. La rido perché non ho ancora bene.
Volevo chiederti, hai parlato di cattolici, no? Presenti, questo vescovo, hai avuto modo di percepire se i credenti cattolici o di altre religioni nei confronti degli immigrati hanno questo atteggiamento di rifiuto che nella nostra Italia cattolica si sente fortemente, no? Abbiamo dei praticanti che dicono prima gli italiani e poi gli altri, che sono un numero elevato, eh? Ci sono poi non credenti, non praticanti che sono accoglienti davvero, e ci sono credenti accoglienti, insomma, però in Italia è molto marcata questa posizione di rifiuto, di razzismo, che preoccupa, nel senso che fossimo davvero accoglienti come l'Italia lo è stato, no? Per tanto tempo, forse si accenderebbe qualche lume di speranza anche per quelli che sostano qui e sono costretti comunque anche loro a fuggire altrove, chi in Spagna, chi in Francia, rischiando.
Allora, in realtà di cattolici alla fine ne ho conosciuti pochi, perché in Grecia sono maggioranza sono ortodossi e anche chi lavora in Caritas molti erano ortodossi, cosa che tra l'altro crea un sacco di problemi in Caritas perché molti dipendenti sono ortodossi e quindi non sanno niente di cosa sia la religione cattolica, di come funzioni Caritas, e vabbè, questo è comunque un discorso a parte. E quindi in realtà non lo so, nel senso che nell'ambiente, insomma, i cattolici con cui ho avuto a che fare sono i partner con cui ho lavorato, quindi o dipendenti di Caritas o i preti. Dipendenti non lo so, nel senso che in certi casi non si capisce se, cioè, come dire, il lavoro in Caritas è solamente un lavoro o c'è anche, come dire, una vocazione in più che porta a fare questo lavoro per passione. Purtroppo molti lo fanno solo per lavoro, ma non si può biasimare neanche questo, nel senso che è un lavoro come indipendentemente dalle motivazioni. Volevo fare l'esempio di questa ragazza che si chiama Petrula ed è l'educatrice di Neos Cosmos, quindi in realtà il suo compito è quello di preoccuparsi di aiutare l'inserimento dei bambini a scuola, seguire insomma, il loro inserimento a scuola, e poi faceva dopo scuola per aiutarli nel greco principalmente, poi nelle materie principali, un centro estivo d'estate, queste cose qua. Lei è greca, cattolica, proviene da un'isola che si chiama Tinos, che è l'isola con la più alta concentrazione di cattolici, e appunto è un'isola in cui non arrivano migranti, quindi in realtà non saprei dire come si pongono i cattolici, cioè lì che ci sono molti cattolici non saprei dire come si pongono, perché non si trovano davanti al problema, ecco. Lei è arrivata a Neos Cosmos 2 anni e mezzo fa, e da quello che mi ha raccontato lei o da come mi hanno raccontato gli altri, è arrivata con una mentalità un po' provinciale, un po', se vogliamo, un po' chiusa, ecco, con un po' di stereotipi nei confronti dei migranti, nei confronti... Poi, tutto questo, continuo a dire, senza biasimare, nel senso che viene da un'isola dove comunque non c'è lavoro, dove si vive di turismo e non è la principale isola turistica, quindi insomma lei ha fatto un percorso, ha cominciato a lavorare a Neos Cosmos e durante questo percorso, insomma, dall'avere degli stereotipi iniziali è passata oggi a studiare l'arabo, a parlare abbastanza bene l'arabo per poter comunicare meglio con i bambini. È fidanzata con questo ragazzo che è siriano, quindi non so, secondo me è l'esempio più bello di un percorso che dimostra che nel momento in cui si conoscono le persone, si incontrano le persone, si cambiano gli atteggiamenti, ecco.
Altri che vogliono intervenire?
Se dovessi darci un consiglio sull'esperienza, cioè su questa esperienza, se magari domani noi comunque come giovani dovessimo intraprenderla, che consiglio sentiresti di darci? Grazie.
Decidere di partire e andare via un anno non è facile, cioè non è una scelta che ho fatto così a cuor leggero, ecco. Cioè, c'è stato un percorso che mi ha portato a farla. Il consiglio è quello di non darsi dei limiti, non pensare di avere dei limiti o delle paure che non si possono superare, perché viaggiare insegna tanto. E io appunto durante questa esperienza ho avuto modo di viaggiare tanto, su giù per i Balcani, quindi è un'opportunità non aver, se c'è il desiderio, non aver paura di coglierla.
Però la famiglia è contato molto, penso.
Famiglia è contenta, orgogliosa. La famiglia gliel'ho comunicato e ho detto è l'occasione buona per fare le vacanze in Grecia.
La famiglia ha saputo che Francesca andava in Grecia semplicemente perché Francesca ha detto al papà: mi stampi i moduli che Caritas mi ha mandato per aderire.
Non è vero.
La famiglia l'ha saputo così.
Casi di cronaca nera e i cui colpevoli sono appunto immigrati. In Grecia come è vista la situazione anche nei media, come si vede, come si vive questa situazione? E poi c'è differenza tra gli immigrati che ci sono in Grecia e gli immigrati che ci sono qua? Perché qua sembrano che siano appunto, come diceva qualcuno prima, il male assoluto. E in Grecia? Questa è la mia domanda.
Allora, vabbè, innanzitutto, comunque, anche in Grecia, ok, sono due rotte diverse. Da noi arrivano i migranti della rotta africana, quindi principalmente dall'Africa, e dalla Grecia principalmente dal Medio Oriente. In realtà molti migranti africani hanno cominciato a passare dalla Grecia perché ci sono meno rischi. A quanto pare è possibile ottenere un visto sul passaporto per arrivare in Turchia e poi da lì si segue il percorso che fanno tutti gli altri. Quindi a Lesbo ho trovato tanti migranti provenienti dall'Africa, più magari quelli più informati che sono partiti un po' in maniera un po' meno all'avventura, un po' meno così, un po' più pianificata, ecco. E, che differenza c'è? Le persone sono persone, quindi che uno sia migrante o no, sono persone buone, persone cattive, nel senso, poi essere migranti cosa vuol dire? Anche Ornella è stata migrante. E a un certo punto uno si vuole anche scrollare da addosso questa etichetta. Come raccontano i media greci, allora, dunque, non posso darti una risposta completa, nel senso che purtroppo il greco l'ho imparato un poco, nel senso posso fare una conversazione base, ma non posso leggere i giornali. Quindi io seguivo solamente alcuni media che avevano la traduzione in inglese e che erano forse più neutri, come erano un po' più neutri come tipo di informazione. Ho partecipato a degli incontri con le istituzioni greche, con la Municipalità di Atene, col Ministero dell'Immigrazione greco, con UNHCR e via dicendo. Come dicevo prima, in Grecia non c'è il problema della percezione, secondo me, cioè non è così grosso come in Italia, anche perché allora, innanzitutto non c'è un sistema di accoglienza come c'è da noi. Cioè da noi ci sono i CAS, ci sono gli SPRAR e sono molto distribuiti, molto capillari, perché ogni città ha un po' i suoi. La Grecia è un paese veramente completamente diverso dal nostro. Quindi sul continente ci sono 4-5 città, cioè Atene, Salonicco, altre poche altre, che hanno delle strutture, ma solo quello. Quindi Cioè, non è così tanto un problema così tanto presente nella quotidianità della gente, cioè nel senso della quotidianità proprio di dire mi hanno aperto il cassa sotto casa e vedo un ragazzo africano che passa la sera. Cioè, poi Atene di per sé è già una città degradata, già una città insicura, quindi già ha migrazioni da secoli, ci sono tutti, nel centro ci sono tutti i quartieri divisi per etnia, insomma è una cosa molto più, forse un po' più normale anche vedere tante culture diverse convivere, perché la Grecia è comunque un paese di passaggio e appunto non ha la situazione di accoglienza che abbiamo noi, è molto più arretrato, molto più gente per la strada. Greci e non, quindi poi la Grecia sì ha questo problema che ha il partito di Alba Dorata che ha dei seggi, che è il partito dichiaratamente fascista e ha dei seggi in Parlamento da una parte, dall'altra c'è anche tanto movimento, movimento dei giovani, degli ambienti più anarchici o di sinistra più radicale. È un bel movimento di cittadinanza attiva, nel senso che per esempio ad Atene c'è un'esperienza molto bella che si chiama City Plaza Hotel, insomma dei giovani un po' di questi ambienti insieme ai migranti hanno occupato un hotel che era ormai in disuso perché era fallito da anni. E su base completamente volontaria hanno organizzato insomma questo hotel per accogliere attualmente 400 persone, tutto su base volontaria, e fanno una comunicazione che Caritas italiana, mamma Caritas per bene che le voglio, ma se la sogna, e ricevono donazioni dai centri sociali di tutta Europa, con tutti i problemi del caso di un'accoglienza improvvisata, però c'è molto anche dal basso forme di cittadinanza attiva di giovani che danno anche una risposta concreta al governo, scendono in piazza e insomma, fanno sentire anche la loro voce. Quindi direi un clima, una situazione completamente diversa dalla nostra. Questo è quello che ho percepito, quindi non lo so.
Io volevo solo un po' integrare quello che è stato detto fino adesso, portando una testimonianza diretta, nel senso che sono in contatto con questo gruppo di volontari di Borgomanero che è appena tornato dalla Bosnia e che ha raccontato, siccome mi ha raccontato un po' la situazione che c'è in questi luoghi dove i migranti comunque nonostante tutti i muri eccetera continuano ad esistere, continuano a scappare, lì in Bosnia via praticamente c'è una situazione che credo che assomigli un po' a Moria, insomma, per tutto quello che c'è. Loro erano da un lato preoccupati perché dice ci sono queste famiglie con bambini piccoli al seguito, e dice queste qui non so come riusciranno ad entrare in Europa, vivono una situazione di povertà estrema, c'è la Croce Rossa bosniaca che distribuisce, finché ce la farà, continuerà a distribuire i pasti. È tutto documentato sulla Famiglia Cristiana di questa settimana, quindi chi vuole leggersi l'articolo se lo legge. Mentre invece dice i giovani sono quelli che continueranno a scappare in tutti i modi. Il gioco, come dicevi prima, no? Cioè loro lo chiamano proprio il gioco e continuano a fare questi tentativi di fuga, poi vengono ripresi. Dice, mentre la polizia bosniaca, per rispondere parzialmente a Don Mario, mentre la polizia bosniaca, quindi musulmana, eccetera, è piuttosto tollerante rispetto a questi tentativi di fuga, per cui ha chiuso alcune strade e dice no,
non fatelo davanti a noi, insomma, queste cose, però ci sono altre strade, eccetera. Invece la polizia croata, cristiana, e sono molto più, infatti, nel senso che praticamente col calcio del fucile gli fracassano i piedi, e perché i piedi si gonfiano, non stiano più negli scarponi, non riescano più a tentare nuovamente la fuga. Loro tenteranno comunque attraverso i boschi, e solo che adesso si avvicina l'inverno, mi fa già freddo, per cui questo gruppo di volontari sta preparando questo prossimo viaggio per consegnare dei sacchi a pelo invernali, per consentire a questi giovani di passare le notti in mezzo al bosco senza morire congelati. A me hanno chiesto se potevo contribuire, ne approfitto della serata, perché volevo chiedere se qualcuno ha dei sacchi a pelo, può fare dei sacchi a pelo, li fa avere a Don Mario, poi ci mettiamo in contatto io e lui, e così riesco a consegnarli. Grazie.
Ok, se posso allora aggiungere, per i giovani, se volete fare per esempio delle piccole esperienze per avere un assaggio di quello che succede là, per esempio adesso c'è bisogno di volontari lì al confine tra Bosnia e Croazia, Bihać, per esempio con Caritas, Ipsia, Acri, ci sono possibilità di fare esperienze anche di una settimana, un mese, fare servizi prima emergenza, distribuire passi, sacchi a pelo, eccetera, supporto psicologico, perché sì, abbiamo avuto sono state riportate situazioni di violenza, numerose situazioni di violenza da parte della polizia croata nei confronti dei migranti. Si aggiunge inoltre il fatto che passando per i boschi la Bosnia è ancora tutta minata, e poi vengono rimandati in metropiedi, seguiti i binari dei treni. Questo inverno era morta una bambina di 4 anni perché ne avevano rimandati indietro seguendo i binari e il treno passava e l'ha investita. Però ci sono queste anche esperienze brevi di poco tempo, se uno vuole così andare via poco tempo e vedere come, anche sperimentarsi, ecco, perché sono esperienze che sono forti, sono pesanti, anche non sono una passeggiata.
Possiamo concludere così, ringraziando a tutti. Solitamente concludiamo in questo modo, però vorrei farlo precedere da una frase tua: quando non possiamo fare nulla per cambiare le cose, bisogna avere la saggezza di tacere e rispettare chi soffre. Io credo di poter aggiungere che ognuno di noi potrebbe fare molto di più, adoperarsi anche per raccontare l'Italia in maniera diversa, raccontare la vita di questi ragazzi che sono fuori dall'uscio di casa nostra, se non addirittura dentro alle nostre case. E allora grazie Francesca per, come ho detto prima, per il modo e le cose che ci hai raccontato questa sera. Ti auguriamo, ecco, che il tuo sogno, in parte, no, così realizzato, parzialmente, possa essere realizzato in pienezza, portato a compimento, perché oltre alla tua esperienza personale diventa poi l'esperienza di altri. Quindi la nostra presenza anche questa sera ti sia di incoraggiamento. Ti diamo questo pieghevole, come facciamo sempre con chi viene a raccontarci, a condividere la loro esperienza, cioè il Cristo schiodato no? Perché anche la nostra missione, quello di raccontare e testimoniare il Cristo risorto. E poi solitamente noi cerchiamo di collegare le serate attraverso un libro, attraverso una preghiera, attraverso un racconto, con chi viene dopo, nelle successive serate. Cito questo libro di Antonietta Potente, una teologa, come il pesce che sta nel mare, la mistica al luogo dell'incontro. È sicuramente un modo per condividere con altre persone che hanno fatto un percorso anche di spiritualità, non solo, è stata in Bolivia per parecchio tempo e adesso è qui, no, anzi è in Oriente adesso, e poi verrà a raccontarci ancora un po' di cose dal punto di vista spirituale per alleggerire la nostra vita il 29 di novembre insieme a Don Paolo Smizzato, che abbiamo già avuti entrambi ospiti qui. Quanto deponiamo nel cesto in fondo alla Chiesa, questa sera quello destiniamo, certamente lo diamo a te, poi in qualche modo lo fai arrivare, no, a questo centro. Grazie. E troverete nel sito Una Chiesa Più Voci la registrazione audio e video fra qualche giorno, ovviamente. Prossimi incontri, ecco, il 6 novembre avremo modo di avere Don Gigi Verdi per la quinta, sesta volta ormai a tenere una serata di spiritualità. Non è una veglia di preghiera quest'anno, un modo diverso di parlarci e di suggerirci della modalità per alleggerire, no, la nostra vita, la nostra esistenza. E concludiamo con questa preghiera di Don Gigi Verdi, appunto. Ci alziamo. Don Fabrizio.
Ci hai detto che la vita non sarà altro che vita quotidiana, fugace e povera fioritura contro i nostri disegni di immortalità, vita di gemiti, paure, resistenze, silenzio, dove le aperture sono fragili boccioli che si aprono. Mi tieni nelle tue mani come un pugno di sale e di luce, ed improvviso la vita mi fa vedere lontano, lontano.
Ci benedica Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Saluto anche Don Marco e Don Gianni Salesiano, un po' di preti, ma sempre una bella presenza. Questo opuscolo che ho stampato e confezionato, di cui ha parlato Francesca, è lì in fondo. I gruppi o le coppie ne prendano uno solo, altrimenti ne ho fatti una trentina, sono in fondo. Grazie, buon rientro a casa e buona serata a tutti. Non ho detto che c'era il parroco con le problemi, ma sì.